File 18, pagina 67. Candotto Mario. Fui arrestato su delazione di due individui vendutisi ai fascisti, assieme a mio padre, mia madre e mie due sorelle, il 24 maggio 1944, per la nostra attività nella lotta di liberazione e soprattutto perché due miei fratelli, Massimo e Renzo, erano combattenti nelle file partigiane. Fummo portati al Coroneo di Trieste assieme ad altre 70 persone, uomini e donne, tutte di Ronchi. Dopo una settimana di permanenza al Coroneo e dopo aver avuto solo un confronto con le spie all'alba del 31 maggio 1944, assieme ad altri prigionieri provenienti dalle carceri di Gorizia e Udine, venimmo caricati su dei carri bestiame. La nostra destinazione era la Germania. Ignari di ciò cui andavamo incontro, eravamo contenti di lasciare il carcere perché sapevamo che alcuni venivano portati ad Opsina o Opicina e fucilati, oppure impiccati come successe ai 51 di via Ghego. Quindi l'idea di essere considerati solo degli ostaggi ci offriva qualche possibilità di vita. Dopo due giorni arrivammo a Dachau, mentre le mie sorelle e mia madre furono portate ad Auschwitz e quella fu l'ultima volta che vidi mia madre. Varcammo i cancelli del campo a notte fonda e qualcuno in fila con noi scherzosamente disse: «Guarda, si sono alzati per venire a riceverci e sono ancora in pigiama». Purtroppo non era vero. Sentimmo subito gli ordini delle SS e vedemmo individui con vesti a strisce comportarsi in modo servile mentre le SS menavano calci e botte a chiunque capitasse loro a tiro. Mio padre, già sessantenne, era davanti a me e all'improvviso gli arrivò una gran botta sulla nuca, tale da fargli volare via il berretto. Questo era il benvenuto. Ci stiparono come sardine in uno stanzone adibito a docce e grido di «Ruhe, silenzio!» spensero le luci. Così passammo la prima notte, dormendo forse pensando a ciò che il futuro ci avrebbe riservato. All'alba, sobbalzati da grida a non finire «Sveglia, sveglia!» tutti fuori in fila per cinque, presto, presto, ricevendo calci e bastonate e impressionati dal disumano trattamento, ci incollavamo per cinque. Questo comportamento e gli ordini quasi incomprensibili per la lingua ci fece rimanere esterrefatti. Eravamo incolonnati mentre venivamo denudati, rapati, disinfettati, immatricolati e privati delle cose che avevamo con noi e rivestiti con indumenti che a prima vista sembravano più degli stracci che dei vestiti. Era il 2 giugno 1944, il giorno del mio 18° compleanno. Ero triangolo rosso con la sigla IN.69610, destinato al blog per la quarantena. Incominciava così la nostra vita al campo. Al principio pensavamo che non poteva durare a lungo, quando apprendemmo che gli alleati erano sbarcati in Normandia, invece eravamo sempre lì. Incominciarono presto a farsi sentire i morsi della fame, le botte quotidiane, i pidocchi, le urla dei capò, l'essere considerati solo stücke, pezzi, e in ognuno subentrò l'istinto della sopravvivenza al punto di essere indifferenti alle sofferenze dei nostri simili, dei nostri amici. Per i tedeschi eravamo delle razze inferiori, era questa l'ideologia nazista, e noi dovevamo produrre per la grandezza del Terzo Reich. Fummo trasportati con ogni mezzo dove c'era bisogno di manodopera, da Dachau ad Allach, a Markirch, ad Allach ancora ed infine a Trotzberg. A ogni trasferimento si sperava in qualche miglioramento nelle condizioni di vita, ma dappertutto si sentivano i soliti discorsi. Qui avete solo doveri e obbedienza, e per ogni mancanza o trasgressione sarete puniti. Il vostro unico diritto è caput. Non cambiava mai nulla. Ovunque, botte, sporcizia, gli interminabili appelli, con qualsiasi tempo ed in qualsiasi momento, per chi si ammalava, non c'erano rimedi. Il mio unico pensiero era quello di ritornare a casa, e continuavo a ripetermi: devo farcela. Fui liberato dalle truppe americane il 3 maggio 1945 a Trotzberg. I particolari impressi nella mia mente sono molti e voglio citarne alcuni. Tutto il periodo della prigionia ero assieme a Valdi Tomasin di Ronchi, amico d'infanzia. Abbiamo cercato di aiutarci in tutti i modi. Dormivamo nello stesso pagliericcio e il minimo in più delle razioni ce lo dividevamo. Un giorno di primavera, mentre pregustavamo il primo calore del sole, un capo si accanì contro Valdi, pestandolo, perché secondo lui non aveva obbedito al suo richiamo. Alle sue grida accorsero e si associarono nel pestaggio altri due capoccia, mentre noi impotenti rimanemmo a guardare. Alla fine lo lasciarono a terra sanguinante e io, con l'aiuto di un amico piemontese, Milano Gottardo, lo trasportammo altrove per rianimarlo. Le botte erano all'ordine del giorno e di tanti pestaggi mi è rimasto impresso nella mente quello di Marcello Bait di Ronchi, pestato a sangue da tre o quattro capò per essersi azzardato a contestare la mancanza di una misera razione di pane. Ermanno Milic di Pola, pestato come un animale con una pala perché secondo un capò non era capace di usarla. Armando Russian di Ronchi, pestato da tre individui perché tentò di sottrarre la zuppa ai cani, gli calpestarono gli occhiali e da quel giorno per lui è stata la fine, perché aveva lenti spesse come fondi di bicchiere. Anch'io sono stato pestato più volte. Una domenica di freddo, cane, ho tentato di sottrarmi allo spallaggio della neve per un altro lavoro. Si accanirono su di me pestandomi con bastoni in tutte le parti del corpo. Un'altra volta ancora a Markirch, citata nel libro di Piero Maieron, I sottouomini. Ricordo che dopo il fatto, per debellare l'infezione, mi sono fatto curare la ferita alla testa con la mia stessa urina per 2 mesi di seguito. Dopo il pestaggio, il mio amico Valdi si lamentava continuamente per i dolori alla schiena e io cercavo di rincuorarlo, anche se vedevo che andava peggiorando. Non ce la fece a ritornare a casa. Dopo la liberazione vedemmo passare per le vie della città le colonne dell'esercito tedesco sconfitto. Noi eravamo ancora vestiti con la casacca a righe e loro davanti a noi abbassavano la testa, ma non ho mai capito se per la vergogna o per il rammarico di non essere riusciti a sterminarci tutti come era nei loro intenti. Primo Levi, ha scritto: «Se questo è un uomo, ma i nostri aguzzini, che si consideravano dei superuomini, erano veramente tali?» Un giorno dopo la liberazione, con un gruppo di italiani di prigionieri militari, andammo in un ristorante della città. Ci sedemmo a un tavolo, finalmente liberi. Io avevo ancora la casacca a righe e il cameriere, avvicinandosi a me, mi mise le posate fra le mani. A quel gesto io rimasi esterrefatto e uno del nostro gruppo gli disse: «Che fai?» «Sa», gli rispose il cameriere, «esce ora dal concentration lager e gli insegno ad adoperare le posate». «Ah, questa è l'opinione che voi avete di noi KZ? Cosa credete che siamo? Dei barbari?» rispose Antonio Laube di Albona, Istria, in perfetto tedesco. «Avrà capito quel cameriere?» Arrivai a Ronchi il 12 giugno 1945, mentre le mie sorelle arrivarono circa un mese dopo. Tutti e tre eravamo convinti che non avremmo più rivisto i nostri genitori, consapevoli che alla loro età non avrebbero resistito a quelle sofferenze e privazioni alle quali eravamo stati sottoposti. Così fu per mio padre, morto in un piccolo campo nei pressi di Augsburg. Mia madre, invece, deportata ad Auschwitz nel febbraio 1945, durante l'evacuazione del campo, fu vista sostenersi a due deportate, poi più nulla. Al nostro ritorno apprendemmo della morte dei nostri due fratelli, Massimo e Renzo, morti combattendo, il primo durante la battaglia di Gorizia, l'altro in uno scontro con i cetnici. In queste poche righe ho voluto rievocare la tragedia della mia famiglia, colpevole soltanto di aver voluto un mondo migliore per poter vivere in pace e libertà. Pagina 70.